Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Carlo Bonini, inviato del quotidiano La Repubblica. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Carlo Bonini è inviato speciale del quotidiano La Repubblica, dove è arrivato dopo aver lavorato al Corriere della Sera e al Manifesto di Luigi Pintor. Specializzato in giornalismo investigativo e giudiziario, Bonini ha tra l'altro affrontato con le sue inchieste i principali casi di corruzione del sistema Italia. Tra i suoi libri, La toga rossa, storia del giudice Francesco Misiani, fondatore di Magistratura Democratica, e Il fiore del male, la biografia del bandito Renato Vallanzasca, edizioni Tropea, da cui è stato tratto il film Angeli del male di Michele Placido. Con Einaudi ha pubblicato Guantanamo, il mercato della paura, scritto con Giuseppe D'Avanzo. ACAB, da cui è stato tratto l'omonimo film per la regia di Stefano Sollima. E il recente Suburra, scritto con Giancarlo De Cataldo.
Buongiorno a tutti, è lunedì 3 novembre. Saremo insieme questa settimana. Io vi ricordo, prima di cominciare con la lettura dei giornali di questa mattina, che potete intervenire nella trasmissione sia prenotandovi con le vostre telefonate per la seconda parte del nostro colloquio, ma anche inviando al 335 563 4296 i vostri SMS, che verranno poi pubblicati sul sito di Radio 3, www.radio3.rai.it. E allora, i quotidiani di questa mattina, in una domenica in cui è mancata, come si dice, la notizia del giorno, i giornali questa mattina vanno in ordine sparso, e questa è una buona notizia, perché, come vedrete, cercherò di darvene conto il più possibile. Ciascun giornale ha dovuto far da sé, e quindi quando manca la notizia del giorno, i giornali liberano un po' della loro, diciamo, fantasia e spirito di iniziativa. E lo si vede dai titoli di apertura, tutti diversi questa mattina. La Repubblica, la Corte dei Conti, così le regioni truccano i bilanci. Contestazioni a quasi la metà dei governatori. Il Corriere della Sera, l'ingorgo delle tasse a novembre. Fisco e semplificazioni, in un mese 221 adempimenti. L'anticipo IRES fino al 130% per le società. Già nella legge di stabilità l'emendamento per unificare IMU e TASI in un'unica imposta. La Stampa, ricercatori all'università, solo uno su 100 trova posto. Uno studio dimostra l'effetto perverso delle varie riforme. La stabilizzazione è quasi impossibile. Test annullati a medicina, Veronesi indegno, lascia irresponsabile. Il Messaggero, Renzi ai ribelli, andate pure. Jobs Act, il Premier mette la fiducia e sfida la sinistra del PD. Landini non ci fermerà. Asse napolitano, Palazzo Chigi, riforme blindate per ottenere il via libera da Bruxelles. Il Fatto Quotidiano, nella sua edizione del lunedì, che come sapete è un'edizione settimanale, è un'inchiesta su il trucco e l'inganno, tu lo sai cosa ti metti in faccia, viaggio nei segreti dei prodotti cosmetici. Il Giornale, l'Italia bloccata, svaligiati dai sindacati. Lo sciopero selvaggio dei dipendenti di Alitalia getta nel caos Fiumicino. Ci rimettono i passeggeri, 2000 bagagli finiscono sulla pista di atterraggio. E poi il Mattino, Sud dimezzati gli incentivi. Le imprese del Mezzogiorno hanno perso in 3 anni 1,4 miliardi. Al Nord tagliati solo 200 milioni. Jobs Act, Landini attacca Renzi, non tutela i lavoratori, il Premier con lui non tratto. Questi i titoli di apertura. Le altre notizie, sempre sulle prime pagine, ovunque troviamo gli sviluppi ancora del caso Cucchi. Ieri il procuratore di Roma, Giuseppe Pignatoni, è intervenuto per annunciare che è disponibile a riaprire le indagini ed è intervenuto con queste parole che vi vado a leggere: non è accettabile che una persona muoia non per cause naturali mentre è affidata alla responsabilità degli organi dello Stato. Se emergeranno fatti nuovi o comunque l'opportunità di nuovi accertamenti, la Procura è sempre disponibile, come in altri casi, a riaprire le indagini. Questa notizia la troviamo su tutte le prime pagine dei quotidiani di questa mattina. Ancora in prima pagina di Repubblica, nuovo oltraggio all'Olocausto, rubata l'insegna di Dachau, 5 anni fa lo stesso furto ad Auschwitz. La grande foto invece di centropagina del Corriere della Sera è dedicato al rapporto dell'ONU sul clima: zero emissioni per salvare la Terra, l'ultimo allarme dell'ONU, questa volta forse davvero l'ultimo, prima che la situazione diventi irreversibile. La grande foto invece di centropagina della Stampa riguarda l'iniziativa annunciata con un tweet dal ministro della Cultura Franceschini: restituiamo al Colosseo la sua arena. Il ministro Franceschini rilancia l'idea dell'archeologo Manacorda e si apre il dibattito. Ancora il Messaggero a centropagina, la vicenda dello sciopero improvviso a Fiumicino e del caos bagagli, e così come il caso Cucchi, il procuratore: inaccettabile morire nelle mani dello Stato. Il Messaggero sceglie invece il fogliettone come collocazione della notizia che arriva da Dachau. Per quanto riguarda ancora l'altro tema sulle prime pagine, una notizia di esteri che riguarda l'ultima grave violazione dei diritti umani in Iran: un anno di carcere alla ragazza che voleva vedere una gara di volley, una giovane iraniana di origini britanniche di 25 anni che è stata condannata, di cui dopo leggeremo. Infine, ultimo tema sulle prime pagine dei giornali di questa mattina: il destino, la sorte dell'acciaio italiano. Ne scrive la Stampa in un editoriale di Marco De Aglio: se manca una strategia sull'acciaio, le scelte dell'Italia. Ne scrive sulla prima pagina del giornale anche Nicola Porro nella sua zuppa di porro: gli operai Ilva non piacciono alle piazze. E allora andiamo con ordine. Comincerei dall'apertura di Repubblica, l'inchiesta a firma di Federico Fubini e Roberto Mania sul lavoro della Corte dei Conti sui bilanci delle regioni e su quello che ne viene fuori. Prestiti dal Tesoro non regolarmente iscritti fra debiti in Piemonte, cessioni di immobili della Liguria che risultano partite di giro in grado di arricchire grazie alle commissioni solo la Cassa di Risparmio di Genova, discrasie che impediscono alla Corte dei Conti di parificare, cioè di rendere credibile e dichiarare tale, il bilancio della Campania. Poi le spese non coperte della Sardegna, i controlli inesistenti della Calabria, le leggi senza relazione tecnica della Sicilia, gli aumenti di capitali delle società termali della Toscana, le spese non giustificate dei presidenti in Trentino Alto Adige, i 1600 dipendenti fuori bilancio del Friuli. Non c'è quasi regione che ne esca indenne. Da quest'anno la Corte dei Conti ha il potere di controllare e certificare i conti dei governatori, grazie a una norma dell'ottobre 2012, e da qualche mese nelle relazioni della Corte stanno venendo alla luce centinaia di trucchi e imbellettature che a volte sconfinano nella falsificazione dei bilanci. L'esercizio della magistratura contabile e di quelli condotti al di sotto dei radar, senza clamori, è un'operazione fra le più ardue perché, miracolo del federalismo all'italiana, ogni regione d'Italia scrive il bilancio in base a regole che si è scelta da sola. Nell'ultimo decennio quasi nessuna si era mai dovuta assoggettare a un controllo esterno. Ora però sta succedendo mentre si avvicina una legge di stabilità che taglia 4 miliardi alle regioni stesse. e da un esame delle carte della Corte emerge che in molti casi i tagli e la pulizia di bilancio saranno durissimi. Fra i casi più controversi c'è il Piemonte, dove la magistratura contabile ha negato la parifica, cioè la certificazione di parte del bilancio. Una relazione della Corte dell'11 luglio parla di dubbi sulla corretta iscrizione a bilancio delle anticipazioni, cioè di oltre 2 miliardi di euro prestati dal Tesoro nel 2012 per pagare gli arretrati alle imprese fornitrici della sanità. La Corte nota che il Piemonte nel 2012 ha finanziato con le risorse ricevute dei debiti diversi e passività pregresse extra bilancio. L'accusa sarebbe dunque duplice: la Giunta ha preso un prestito dal Tesoro per saldare le imprese creditrici, ma ha usato quei soldi per altre spese. In più, ha cancellato dal bilancio i debiti verso i fornitori già pagati, ma non ha iscritto i prestiti del Tesoro come nuovo debito. Se lo facesse uno Stato europeo, sarebbe un caso politico dirompente a Bruxelles e a Francoforte. L'inchiesta è molto lunga, ve ne do la sostanza. In Campania, per esempio, sono stati iscritti, la Corte ha scoperto, sono stati iscritti a bilancio attivi inesistenti per 3 miliardi di euro. In Umbria sono state anticipate risorse a società controllate e non restituite. Naturalmente, ahimè, poi man mano che si scende verso sud, le irregolarità si fanno macroscopiche. In Sicilia solo la metà delle leggi presentate dalla Giunta, scrivono Fubini e Mania, sono accompagnate dalla relazione tecnica. Ciò, scrivono i giudici contabili, non consente l'emersione di oneri che potrebbero rimanere occulti. D'altra parte siamo nella regione in cui ci sono ancora pensionati con l'assegno calcolato sull'ultima retribuzione, tanto che dal 2009 al 2013 la spesa previdenziale è cresciuta dell'8%. L'89% delle risorse va a spesa corrente, il che pone a serio rischio per il futuro il mantenimento dei necessari equilibri di bilancio, scrive la Corte. E andiamo in Calabria. Qui i debiti fuori bilancio sono diventati la norma, non l'eccezione. Nell'esercizio del 2013 sono stati riconosciuti oltre 2,3 milioni di debiti senza copertura, ai quali aggiungere 24,5 milioni di debiti da riconoscere già pagati a seguito di pignoramenti senza però copertura. In totale quasi 27 milioni di debiti scoperti. L'esistenza di debiti senza copertura finanziaria condiziona pesantemente gli equilibri finanziari della Regione, in piena continuità ed assonanza con la deleteria prassi di procedere al riconoscimento di debiti fuori bilancio per somme sempre più ingenti. Ma quando si arriva a pagina 55 del giudizio sulla Calabria si rischia di rimanere allibiti. La Regione non solo non è dotata di strumenti e sistemi atti a garantire in termini di cassa il rispetto dei vincoli tra entrate e spese, ma non è oggettivamente nelle condizioni di conoscere le proprie disponibilità di cassa vincolata dell'anno, né quelle per le quali occorrerebbe provvedere alla ricostituzione. Tale situazione costituisce violazione del principio di trasparenza ed è certamente foriera di una grave situazione di squilibrio della gestione vincolata della cassa regionale e anche di quella statale, aggiungiamo noi. Questa è l'inchiesta con cui Repubblica apre il giornale questa mattina. Vi dicevo sempre sui conti dello Stato, il Corriere della Sera anche, ma sul lato fiscale, per segnalare appunto l'ingorgo delle tasse a novembre, questa sorta di percorso a ostacoli che è il pagamento delle tasse. A pagina 2 il quotidiano di Via Solferino, anche con uno specchietto illustrativo, con un calendario: 17 novembre, versamenti mensili di ritenute fiscali, rate di unico, IVA periodica, 1 dicembre acconti delle imposte in acconto per il 2014, 16 dicembre saldo IMU e TASI, 18 dicembre presentazione tardiva del modello 770, 27 dicembre acconto IVA, 29 dicembre presentazione tardiva del modello unico, 31 dicembre stampa dei registri relativi al periodo di imposta 2013. Naturalmente tutto questo mentre si annuncia, il governo annuncia, per esempio, importanti semplificazioni fiscali, salvo scoprire, e così colgo anche l'occasione per segnalarvi la prima pagina di Italia Oggi, Il 7.30 semplificato. Su Italia Oggi ci spiega invece oggi che con un grande titolo, false semplificazioni fiscali, che il 7.30 precompilato non darà alcun beneficio ai contribuenti. Dovranno comunque farsi aiutare dai CAF e dai professionisti per completarlo, correggerlo e completarlo. Scrive Marino Longoni, l'emblema delle semplificazioni fiscali varata dal Consiglio dei Ministri la scorsa settimana è indubbiamente il 7.30 precompilato, ma è una bufala. Per i contribuenti non ci sarà alcun reale vantaggio. L'anno prossimo dovranno avvalersi dell'aiuto di un professionista o di un CAF, anche perché l'85% dei modelli precompilati sarà incompleto. Coloro che si limiteranno a controllare la correttezza dei dati già inseriti dall'Agenzia delle Entrate saranno meno del 15% del totale. Non ci sarà quindi alcun reale beneficio in termini di semplificazione e di riduzione dei costi. Al contrario, la finta semplificazione si ritorcerà contro coloro che dovranno predisporre i dati da inserire nel modello 730. Il CUD dovrà essere trasmesso dai sostituti d'imposta entro marzo invece che entro settembre. Il modello 770 per le ritenute da lavoro dipendente e le altre ritenute a marzo invece che a luglio. Insomma, si prepara un lavoro a tappe forzate per sostituti d'imposta, imprese, banche, assicurazioni, eccetera. Come al solito, le cosiddette semplificazioni finiscono per scaricarsi sulle spalle dei contribuenti e dei sostituti d'imposta, che saranno anche soggetti a sanzioni piuttosto severe, 100 euro per ogni dato errato o trasmesso in ritardo. Andiamo all'altro tema che vi segnalavo, e cioè la giornata horribilis. Il giorno horribilis di ieri all'aeroporto di Fiumicino, con lo sciopero improvviso degli addetti allo smistamento dei bagagli in transito. Ve ne leggo dal Messaggero, un articolo a firma Alessia Marani. Valigia a terra, giorno di caos a Fiumicino. C'è un ufficiale della Guardia di Finanza che stamani, primo giorno del suo rientro a Roma dopo una missione in Venezuela, non potrà indossare la divisa. I bagagli in cui era chiuso una parte della sua vita all'estero e tutti i suoi effetti personali sono andati persi, finiti chissà dove, nel caos di ieri a Leonardo da Vinci. Ma la paura è stata tanta soprattutto per il suo cane, che dopo una breve ricerca è stato ritrovato nell'area cargo. Che cosa diavolo è successo ieri? È successo che intorno alle 7 del qualche minuto dopo le 7 del mattino, quando hanno preso servizio gli addetti all'Italia del NET, la struttura automatica di smistamento dei bagagli dei passeggeri in transito, 15 di questi addetti hanno visto il loro sistema informatico rifiutare la loro password d'accesso. Quei dipendenti infatti erano inseriti nel piano di mobilità e non avevano ancora ricevuto la lettera con la comunicazione. Questi 15 addetti fanno parte dei 994 esuberi che nella seconda fase di alleggerimento degli organici la compagnia allontanerà entro la fine di questa settimana. Oltre alle 15 postazioni non funzionanti e quindi all'origine del blocco parziale delle operazioni, si sono aggiunte quelle dei colleghi che per solidarietà con i licenziati hanno incrociato le braccia. Per 6 ore i nastri del NET hanno funzionato a rallentatore, bloccando i bagagli prima della loro consegna alle stive degli aerei di destinazione finale. È stata dichiarata l'emergenza da parte della direzione ENAC, che ha allertato la società di gestione ADR Aeroporti di Roma. Carrelli pieni di valigie si sono accodati in una zona della rampa individuata per l'occorrenza e ADR ha istituito una task force di diverse decine di operai pronti a entrare in azione, ma solo su richiesta dell'Alitalia, titolare del servizio. Fonti dell'ex compagnia di bandiera hanno spiegato che a causa di un disguido interno sono state disattivate le postazioni dei lavoratori che soltanto domani, cioè oggi, sarebbero dovute essere disattivate in coincidenza con la consegna a questi lavoratori delle lettere di messa in mobilità. Solo alle 13 dall'Alitalia si è accettata la collaborazione della task force, che si è sommata agli addetti del nuovo turno di lavoro. L'area NET, che era stata bloccata, giunto all'Italia, ha ripreso a lavorare regolarmente dopo le 13, iniziando a riconsegnare i bagagli fermi. Si calcola che siano rimasti bloccati sulla pista del Leonardo da Vinci circa 1500 bagagli. I carrelli che li contengono vengono suddivisi in base alle destinazioni e dal pomeriggio vengono caricati via via sui primi voli utili che hanno spazio in stiva a disposizione. Stando agli impegni dell'Alitalia, potranno raggiungere i proprietari a destinazione entro domani. Quindi il caos di ieri è figlio della seconda fase, cosiddetta fase 2 degli esuberi, parte dell'accordo che ha visto entrare nel capitale di Alitalia la compagnia Etihad con 560 milioni di euro. i numeri dell'accordo, lo citavo prima, appunto, prevedono 994 esuberi che entro la fine di questa settimana saranno messi in mobilità, tra l'altro un numero che si somma ad altri esuberi, perché nella prima fase di un piano complessivo che supera i 2000 esuberi erano già stati coinvolti 713 lavoratori e sono già stati coinvolti 713 lavoratori, di cui 143 pensionati, 570 in mobilità, sono dati che sto leggendo dal Messaggero, di cui 439 del personale di terra, 115 assistenti di volo e 16 piloti. Peraltro, come ricorda sempre il quotidiano romano, si è ancora in attesa rispetto all'accordo con Etihad del semaforo che arrivi, il semaforo verde dall'Unione Europea, su cui, come immagino tutti ricordiate e sappiate, molte compagnie straniere, molte compagnie europee stanno facendo pressioni sostenendo che ci sarebbero profili di illegittimità nell'accordo, data la natura ovviamente extraeuropea del nuovo partner di Alitalia. Questo il caos valigie. Vi segnalavo un altro tema di un qualche rilievo, che è la questione dell'acciaio italiano. Vi leggo cosa scrive Nicola Porro sulla prima pagina del giornale di questa mattina. L'Italia è ancora il secondo produttore europeo di acciaio dopo la Germania. Con il 15% del totale produciamo più billette prodotti piani di francesi, spagnoli e inglesi. È un mestiere che prima i bresciani con i forni elettrici e poi i Riva con gli altiforni sanno fare. Il caso degli acciai speciali di Terni, due forni elettrici che i tedeschi della Thyssen vogliono mollare, parte da lontano, ma riguarda in sostanza 500 operai, con tutto il rispetto per ognuno di loro. Pensate cosa avverrebbe se dovesse saltare l'Ilva di Taranto, portandosi dunque appresso gli stabilimenti di Genova e Novi. 16.000 dipendenti a spasso, altro che 4 feriti in piazza davanti all'ambasciata tedesca. Sia nel primo caso, sia nel secondo, ci sono precise responsabilità, scrive Porro, e non riguardano i proprietari di questi impianti. Non sono affari dei padroni, che possono aver commesso degli sbagli, ma di quello che i professoroni chiamano sistema paese e che poi non si capisce mai cosa sia. Ve lo spieghiamo noi. Sistema paese che non funziona è quel paese in cui l'amministratore delegato della Thyssen viene condannato a 16 anni per omicidio volontario e dopo 7 anni non conosce ancora il prezzo finale della sua pena. In uno dei suoi impianti, la linea numero 5, sono tragicamente morti 7 operai e uno di loro si è salvato per miracolo. Negligenza della Thyssen. Il processo, dopo vari gradi, è ancora in corso. In primo grado un tribunale italiano ha condannato il massimo responsabile di quell'industria come se avesse volontariamente ucciso i suoi 7 operai. Qualunque impresa, anche micro, ha centinaia di controlli, ma evidentemente non lo stabilimento Thyssen di Torino dove è avvenuto il fattaccio. Quando poi la tragedia avviene, si condanna con il manganello il boss tedesco dell'impresa e si rettifica in appello. Non stupiamoci quindi se i vertici tedeschi dichiarano più o meno: in Italia non si può investire. Indovina indovinello, se la Thyssen deve chiudere uno dei suoi stabilimenti europei, quale paese sceglie? Nessuno dice di lasciare impunite le malefatte delle multinazionali, concede Porro, ma converrebbe avere un po' di certezza del diritto e non sparare sentenze clamorose di piazza. L'Ilva di Taranto è un altro tragico caso di scuola, un malinteso senso di giustizia, che vale solo in un senso, quello dell'accusa, sta distruggendo un patrimonio del paese. Gli altiforni di Taranto sono stati espropriati alla famiglia Riva sulla base di accuse durissime, disastro ambientale, che sono tutte ancora da dimostrare. La prima udienza è arrivata un mesetto fa, dopo più di 2 anni di caos giudiziario. Il patron della famiglia è morto, l'azienda è stata commissariata e, secondo un bel reportage di Paolo Bricco, dagli arresti a oggi i vari commissari hanno bruciato 2,5 miliardi di patrimonio netto. Hanno messo in ginocchio l'acciaio italiano, con un accanimento da Far West dove però i soprusi arrivano dagli sceriffi. L'Eurostat, non Babbo Natale, ha calcolato che i tedeschi dal 2003 al 2010 hanno fatto investimenti ambientali nelle loro industrie siderurgiche per circa 450 milioni, l'Italia per circa 1 miliardo, e dunque la quota Ilva di Taranto, che rappresenta il 55% della nostra industria, ha investito nei 7 anni la gestione Riva più di quanto abbiano fatto tutte le industrie tedesche. La questione sociale dell'Ilva è lì per scoppiare. Su questo Zuppa Su questa zuppa lo scriviamo da più di un anno, intanto il tempo passa e l'azienda va a catafascio, le imprese non si gestiscono con i commissari. L'Ilva è sull'orlo del collasso finanziario, quando domani vedremo i suoi operai in piazza non potremo girarci dall'altra parte, dovremo dire loro con chi prendersa, e non sono i Riva. Insomma, sono i pubblici ministeri da Torino a Bari. Diciamo che, questa è una mia notazione, nel pezzo di Porro manca un dato, mi sembra significativo, cioè ricordare che, solo per stare alla famiglia Riva, dalla l'Ilva di Taranto la famiglia in questione ha sottratto 8 miliardi di euro trasferiti in trust all'estero, 1,2 miliardi dei quali sequestrati non più tardi di un anno e mezzo fa dalla magistratura di Milano. Quindi diciamo che forse questo dato valeva la pena ricordarlo nel parlare dell'Ilva. Ma sull'acciaio, vi dicevo, scrive anche Mario De Aglio sulla prima pagina dello Stampa, e probabilmente un fondo che a Porro non piacerà granché, visto che si riferiva ai professoroni che parlano di sistema paese. Mario De Aglio parla proprio di sistema paese. E vi leggo qual è il cuore del suo ragionamento. Il titolo dell'editoriale è "Se manca una strategia sull'acciaio". La combinazione di due elementi, cioè che l'industria siderurgica è vittima in questo momento di una duplice crisi, ha portato a chiusure su vasta scala di stabilimenti siderurgici in gran parte d'Europa, in America, in Giappone, e rende indispensabile per l'Italia, dotata di un settore siderurgico ancora oggi di elevata importanza a livello europeo e mondiale, la messa a punto di una strategia, se si preferisce, di una politica industriale del settore. Non è possibile continuare a ragionare sul filo dell'emergenza affrontando man mano che si presentano le situazioni di crisi di singoli stabilimenti, da Taranto a Piombino a Terni. Per risolvere i problemi della siderurgia, scrive De Aglio, occorre muoversi in una prospettiva di crescita di lungo periodo di questi settori a livello europeo e non solo italiano, e formulare ipotesi su questa crescita che coprano, almeno nell'arco di un decennio, sulla quale i politici mettono la faccia non solo in Italia ma anche in Europa. Solo così è realisticamente possibile stimare l'entità degli investimenti dell'industria siderurgica italiana, il suo fabbisogno energetico, il volume dell'occupazione da creare o mantenere. Si tratterebbe in sostanza di rispolverare una formula leggera di programmazione, un termine ormai dimenticato perché odora ancora di socialismo vecchio stile. In un sistema economia di mercato la programmazione va invece intesa come esercizio concettuale di tipo indicativo, di messa a punto di priorità nazionali e di contributo alla determinazione di priorità europee, come costruzione di un quadro di riferimento che consenta al mercato di muoversi meglio. Per la siderurgia, in altre parole, l'Italia dovrebbe fare un particolare compito a casa, ben diverso da quelli che la signora Merkel ci raccomanda continuamente, ma che la signora Thatcher fece molto in profondità, indicando chiaramente e operando per realizzare un insieme di priorità nazionali. Nel caso inglese, di queste priorità il rilancio della veneranda industria siderurgica non faceva parte. Per l'Italia, al contrario, potrebbe esserci un futuro siderurgico più o meno grande, ma sarebbe assurdo limitare la discussione, come di fatto oggi sta avvenendo, al numero degli esuberi di questo o di quell'impianto. Dunque, e qui vado a chiudere, con queste premesse e solo con queste premesse è auspicabile un intervento diretto e minoritario del settore pubblico attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, che contribuisca a scrivere un capitolo futuro di una storia già molto lunga, non tanto a salvare provvisoriamente posti di lavoro oggi, ma a creare posti di lavoro sostenibili domani. De Aglio in sostanza dice: se deve arrivare il salvagente pubblico, che sia un che indichi una strada e non sia una toppa peggiore del buco. E andiamo adesso agli altri temi esteri. Vi segnalavo dalla prima pagina del Corriere il rapporto dell'ONU sul clima. Vi leggo quanto ne scrive Anna Meldolesi sul Corriere della Sera. Zero emissioni. Se vogliamo evitare danni gravi, diffusi e irreversibili, il rilascio di gas serra causato dal consumo di combustibili fossili dovrà essere azzerato entro la fine del secolo. Mai prima d'ora l'Agenzia ONU per i cambiamenti climatici, IPCC, aveva affermato in modo così perentorio questo obiettivo, tanto radicale da apparire quasi fantascientifico. Lo ha fatto ieri a Copenaghen presentando l'ultimo rapporto che sintetizza lo stato delle conoscenze sul clima, l'impatto dei cambiamenti climatici e le strategie per mitigarli. Dal punto di vista scientifico non ci sono novità di rilievo, ma dettagli e toni accrescono il senso di urgenza. Fatto numero uno, il riscaldamento globale esiste ed è causato dall'uomo. 2. Gli effetti sono già visibili in termini di livello dei mari, scioglimento dei ghiacci, eventi meteo estremi. 3. Il peggio deve ancora venire perché, nonostante summit e proclami, le emissioni globali invece di diminuire sono aumentate. Per trovare concentrazioni simili nell'atmosfera bisogna riavvolgere il nastro della storia del pianeta di 800.000 anni. Le brevi serie di dati in controtendenza offrono un conforto solo illusorio, sostiene il rapporto. Anche se la temperatura superficiale è cresciuta meno del previsto negli ultimi anni, la febbre della Terra salirà ancora e ancora, con tutto quello che consegue in termini di stress ambientali, estinzioni di specie e sociali, scarsità di cibo e conflitti. La buona notizia, secondo l'IPCC, è che potremmo disporre degli strumenti necessari per affrontare il problema, a patto di volerlo fare davvero. Per superare il picco delle emissioni nel 2020 e azzerarle nel 2100, si stima che gli investimenti nei campi delle energie alternative e dell'efficienza energetica dovrebbero aumentare di diverse centinaia di miliardi di dollari all'anno prima del 2030. La battaglia ai cambiamenti climatici ridurrà la crescita economica, ma solo di una piccola frazione, prova a rassicurarci l'IPCC. Tergiversare da irresponsabili. Più aspetteremo a contrastare la malattia, più costosa e complicata sarà la cura. Risulterà difficile, ad esempio, rinunciare a interventi di ingegneria climatica come lo stoccaggio dell'anidride carbonica nel sottosuolo, un'opzione che a molti ambientalisti non piace. Le soluzioni sono tante, quel che serve è la volontà di cambiare, ha affermato il presidente dell'agenzia Rajendra Pachauri. Il messaggio fondamentale che arriva dalla Danimarca è che la scienza ha detto la sua, ora tocca ai governi. È proprio questo il punto, i cambiamenti climatici non sono più un problema scientifico ma politico, dice al Corriere il fisico dell'atmosfera Guido Visconti. Si ripetono sempre le stesse cose, alzando i toni ogni volta, ma non ci sono le condizioni per tradurre le intenzioni in azioni, non resta che l'adattamento, ovvero mettere in atto delle misure per contenere i danni e accettare quel che non possiamo evitare. Per gli Stati Uniti ha parlato il segretario di Stato John Kerry. Chi sceglie di ignorare la scienza mette a rischio noi, i nostri figli e i nostri nipoti. Il ministro dell'Ambiente italiano Gianluca Galletti invoca una presa di coscienza globale. Nel 2009 proprio Copenaghen era stato il teatro di un summit sul clima clamorosamente fallito, ma secondo alcuni commentatori le divisioni tra paesi ricchi e poveri adesso sarebbero meno profonde di allora. Il prossimo mese i negoziati riprenderanno in Perù e sarà la conferenza convocata a Parigi nel dicembre del 2015 a dirci se il clima sta cambiando anche dal punto di vista politico. Naturalmente il rapporto, la notizia, la presentazione del rapporto dell'ONU la trovate su tutti i quotidiani, peraltro illustrata con esaustive schede infografiche che mostrano la mappa dei maggiori inquinatori del pianeta. Vi do conto di quella pubblicata dal Corriere della Sera. Al primo posto la Cina, con il 22,95% delle emissioni mondiali di CO2, al secondo posto gli Stati Uniti col 15,5%, al terzo posto l'India 5,14%, al quarto la Russia 4,90%, quinto il Brasile 4,1, sesto il Giappone 3,5, settimo l'Indonesia 2,3, ottava la Germania 2,3, nona la Corea del Sud 1,7, decimo il Canada con il suo 1,5. L'Italia in questa mappa appare per una volta tra i paesi virtuosi, cioè come uno dei paesi che fa moderatamente bene contro i gas serra, in un quadro che vede l'Europa in una condizione più responsabile nella lotta ai gas serra rispetto appunto agli altri colossi continentali, con paesi particolarmente virtuosi come non solo i paesi scandinavi, come è facile immaginare, ma anche con paesi come l'Inghilterra, la Francia, il Portogallo. Sempre sulla pagina, per restare nella pagina estera, vi dicevo all'inizio di questa rassegna del furto, dell'oltraggio, l'ennesimo oltraggio all'Olocausto e del furto dell'insegna dal campo, dell'ex Kampflager nazista di Dachau. Vi leggo dalla prima pagina di Repubblica quanto ne scrive Adriano Sofri. La nuova impresa è il furto dell'intera porta inferriata di Dachau col motto Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi, che là fu inaugurata e poi si diffuse la maggioranza dei campi di concentramento e di sterminio nazisti. Sdegno suscitato dalla profanazione, esecrazione. Ci mancherebbe altro, scrive Sofri. Universali? Sentiti? Chissà. Dopotutto è passato tanto tempo. La specie dei testimoni superstiti è quasi estinta, anche sul sacro incombe una prescrizione. E se non altro la prescrizione inesorabile dell'abitudine. Dopotutto ancora si tratta di una replica. L'insegna con la scritta Arbeit macht frei era già stata rubata da Auschwitz e ritrovata poco dopo. Bisogna scriverla maiuscola com'era, anche nelle citazioni, almeno per non perdere la B invertita del prigioniero costretto a lavorarla. Una bravata di neonazisti inetti e largamente svedesi, per giunta. Rileggere Larsson, prego. Del resto, chi può dire chi stia dietro la provocazione di Dachau? Già, si oscillerà così responsabilmente fra la preoccupazione di eccedere nei toni indignati e quella di minimizzare. C'è qualcosa di meglio da dire e da fare? Forse. Intanto si ha per voglia di imparare o richiamare alla memoria che cosa fu Dachau. È così facile oggi informarsi e persino fare un viaggio. Dachau non fu solo il prototipo, il lager scuola del concentrazionismo e dello sterminio nazionalsocialista, fu anche il luogo in cui gli alleati occidentali, gli americani soprattutto, videro con i propri occhi che cosa vi fosse consumato e lasciarono documenti impressionanti del loro sgomento. Il ragionamento di Sofri prosegue a lungo, sostanzialmente quel che Sofri scrive che il furto di Dachau è un furto ad alto valore simbolico non soltanto per quel che significa ma anche perché è specchio dello stato di salute dell'Europa. Vi leggo infatti la sua chiusa. L'Europa soccombe sotto l'incapacità di occupare i quattro cantoni della crisi economica e sociale, delle migrazioni, della sfida jihadista e di Israele-Palestina. Qualcuno ha pensato che fosse il momento, l'altro ieri notte, di provvedere ed è andato a prendersi il cancello di Dachau con la scritta Arbeit macht frei. Mi resta ancora qualche minuto, vi volevo dare conto di altre due questioni. Una, ancora quella che vi citavo anche qui all'inizio rassegna, la vicenda Cucchi, per la quale vi segnalo una polemica a distanza. Ilaria Cucchi scrive oggi, la sorella di Stefano Cucchi, scrive a pagina 2 del Fatto un lungo articolo di cui vi leggo alcuni passaggi che andrebbe, credo, letto, utilmente letto, incrociando quanto scrive invece Giuliano Ferrara sul Foglio. Il titolo del corsivo di Ferrara è «Uso cinico della morte, pensaci giornalista collettivo». Il ragionamento di Ferrara è questo, nel dare conto della vicenda Cucchi, con ipocrisia, in qualche modo con vigliaccheria, il giornalista collettivo, G maiuscola, C maiuscola, avrebbe fatto un uso spregiudicato di immagini crude. Scrive Ferrara, dice, non voglio stupire nessuno, né offendere il dolore, credetemi, ma proprio non mi convince, anzi ne vedo una cinica malizia, questo uso ormai invalso nei giornali di pubblicare a raffica fotografie di cadaveri sfigurati dalla vita e forse dalle botte della polizia. Metterci titoli sapidi che alludono al fatto che queste sono icone di assassinati dalle forze dell'ordine, su questa base salvarsi perfettamente la coscienza e vendere copie ed emozioni a buon mercato. Sulla pelle del dolore di familiari, esponendoli, esibendoli alla loro legittima ansia di giustizia, ma esponendoli in modo morboso, senza rispetto per la semplice verità che in molti di questi casi è difficile rivelarsi. Ferrara prosegue nel suo ragionamento, nella sua provocazione intellettuale, per dire: Per analogia, chi conduce queste campagne sul dolore, chi pratica questa informazione deturpata dall'uso del dolore, dovrebbe dichiarare che lo Stato liberale in Italia è non già fallibile, il che è ovvio, ma strutturalmente fallito, che la polizia e i carabinieri menano i giovani per un'impostazione ideologica o abitudine barbarica, che i giudici li mandano assolti per solidarietà di casta, che agenti e medici e infermieri coinvolti nei casi sono tutti colpevoli, come sono ai nostri occhi colpevoli i fanatici che decapitano il nemico senza processo e con il Corano nella bocca. Ma se lo interrogassi, il giornalista collettivo mi risponderebbe che no, vuole solo riparare un torto e non è che lo si possa fare con scrupoli ipocriti. I torti si riparano gettando in pasta la folla immagini di morte e di sofferenza che in sé non dimostrano alcunché, ma lasciano l'impressione di un delitto di Stato, per di più quando questo sia non già escluso da un tribunale che assolve, ma lasciato impunito da togati compiacenti. Fa un po' come ti pare, ma pensaci, giornalista collettivo, scrive Ferrara. E dicevo, corsivo che va letto con invece le parole, credo utile da leggere con le parole di Ilaria Cucchi, ve ne leggo alcuni passaggi dal Fatto Quotidiano. Venerdì sera continuava a ripetere a Fabio: abbiamo vinto. Lui, Fabio Anselmo, il legale della famiglia, mi guardava, sorrideva triste e non credeva alle mie parole, ma io continuavo a dire: Fabio, abbiamo vinto noi, hanno perso loro. Tutti sanno e tutti hanno capito. In quell'aula di tribunale le tue foto hanno creato sconcerto e imbarazzo, ma tu hai solo rappresentato ciò che è successo. Poi sono scoppiata in lacrime. Il senso di colpa per non aver aiutato mio fratello in quei giorni mi ha travolta. Non volevo essere nessuno, volevo solo tornare indietro, volevo solo avere la possibilità di fare qualcosa per lui. Continuavo a ripetere a me stessa quanto tutti mi considerino una gran rompiscatole. In quei giorni io dovevo rompere le scatole. Avrei dovuto urlare, avrei dovuto farmi arrestare, avrei dovuto far sentire la mia voce attraverso i muri, attraverso le porte chiuse a Stefano, mio fratello. Quando ho smesso di piangere mi sono reso conto di quanta strada avevamo fatto in questi 5 anni, attraverso le umiliazioni, attraverso le menzogne, attraverso gli insulti e attraverso la nebbia alzata da consulenze e perizie, che sembravano fatte a regola d'arte per portare a quel drastico risultato e drammatico risultato. Fabio ce l'aveva sempre detto, ma non gli avevamo creduto, gliel'avevamo sentito dire con forza all'udienza preliminare. Prosegue Ilaria Cucchi ricordando che cosa è stata l'umiliazione di Stefano, di suo fratello Stefano, e cosa è stata l'umiliazione subita dalla famiglia in questi 5 anni di ricerca della giustizia. Non accettiamo ipocrisie, scrive Ilaria Cucchi, non accettiamo contentini, non accettiamo false verità. Ho ancora 2-3 minuti per darvi conto, oltre sempre sulla pagina estera dell'avvicinarsi delle elezioni midterm americane, per i quali vi invito anche a leggere, poi magari se ce ne sarà occasione nel corso del filo diretto ve ne darò conto più diffusamente, il fondo oggi di Ernesto Galli della Loggia sul Corriere, il destino amaro di un presidente, il ragionamento sul destino di un presidente che per dar in qualche modo conto al proprio elettorato, questo è il ragionamento di Galli della Loggia, ha finito per, alla fine, scontentarlo e per oggi prepararsi a fronteggiare un ragionevole, verosimile rovescio elettorale che tra l'altro lo renderà un'anatra zoppa di qui alla fine del suo mandato. Ma vi dicevo, volevo leggere un passaggio sempre dal giornale, ne scrive Vittorio Sgarbi sulla proposta Franceschini, vi dicevo, di ripavimentare il Colosseo, un articolo, devo dire, divertente di Sgarbi. Riaprire l'arena del Colosseo, bello, ma non si farà, scrive Sgarbi, un articolo provocatorio in cui dice come tutte le cose semplici e ragionevoli di questo paese presumibilmente saranno aggredite fino a renderle impossibili. Dice finalmente un archeologo onesto, scrive Sgarbi, visto l'immediato e istintivo entusiasmo del ministro Franceschini, gli proporrei di far presiedere il Consiglio Nazionale dei Beni Culturali a Daniele Manacorda, sostituendolo a quel Giuliano Volpe in quota vendola, trombato al Senato e ricompensato con la nomina a capo di un organismo che più tecnico non potrebbe essere dopo Settis e Carandini. E infatti gli ha suggerito la soluzione politica del caso dei bronzi di Riace. C'è da scommettere che molti archeologici dei miei stivali tenteranno di raffreddare l'entusiasmo di Franceschini bocciando la proposta di Manacorda, e proprio perché è semplice, logica e coerente. Cosa ha scandalosamente proposto Manacorda? infatti far tornare il Colosseo l'arena che è stato e non un oggetto per le masturbazioni degli archeologi. Infatti, con i loro vibratori, dopo il costruttivo intervento del Valadier e più tardi di Gaspare Salvi e Luigi Canina, gli scavatori degli anni 30 del Novecento, alla ricerca di chissà quali costruzioni, hanno operato sul Colosseo come su un cadavere, facendo un'autopsia con morbosa curiosità per gli organi e le interiora da studiare, tra la rassegnazione e l'euforia di chi ha di fronte un organismo morto. Così in ogni fotografia dall'alto abbiamo visto il Colosseo con incomprensibili strutture in vista che devono essere coperte come aree di servizio per il palcoscenico. Un'area ellittica di 86x54 metri con una pavimentazione in parte in muratura, in parte in tavolato di legno che veniva ricoperta di sabbia per i ludi gladiatori. Sgarbi ripercorre tutti gli interventi archeologici che sono stati fatti nello scoperchiare appunto la pavimentazione del Colosseo di cui vi leggo la chiusa. Al Colosseo nel secolo appena trascorso qualcuno ha ritenuto di dover togliere la sua arena, cioè il suo vestito magari un po' lacero che gli consentiva però di mostrarsi al mondo con dignità. La restituzione dell'arena gli permetterebbe di tornare a essere carico di anni un luogo che accoglie non il semplice rito banalizzante della visita del turismo massificato. E con questo è finito il mio tempo per la rassegna. Vi do appuntamento tra qualche minuto dopo una breve pausa pubblicitaria.
Carlo Bonini, inviato del quotidiano La Repubblica, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 333. Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina. Per intervenire e porre domande a Carlo Bonini, inviato del quotidiano La Repubblica, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Allora, eccomi qui. Prima di iniziare con le telefonate vi ricordo solo che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 gli SMS che state inviando al numero 335-563-4296. Qualcuno proverà a darmene conto, anch'io leggendovelo. Pronto, buongiorno.
Buongiorno, salve.
Buongiorno.
Sono Giuseppe, chiamo da Taranto.
Buongiorno Giuseppe.
Sì, salve. Volevo commentare l'articolo sul giornale di Porro, che non è la prima volta insomma che si erge un po' a paladino dell'industria dell'acciaio, in particolare dei Riva, insomma, più di una volta ha criticato le scelte legate a questa azienda, insomma. E volevo però Porro, mi sembra, insomma, non tenga conto di parecchi fattori nel suo articolo. Lui dice 16.000 operai comunque pagherebbero il prezzo della chiusura di un eventuale dell'Ilva di Taranto. Questo è vero, però dobbiamo ricordare a Porro che Taranto è l'unica città che sta pagando in termini di inquinamento il prezzo dell'acciaio d'Italia, nel senso, fino a qualche anno fa anche Genova aveva un'area a caldo, fu deciso proprio perché era inquinante di chiuderla e fu raddoppiata la produzione di Taranto. E poi insomma mi sembra strano, ormai non c'è da dimostrare che a Taranto si muore di inquinamento, ci sono le perizie, c'è lo studio Sentieri, te lo dicono molto chiaramente, ora chiaramente tutti i processi voglio dire andranno avanti, vedremo come andrà a finire, però è un dato oggettivo, non c'è da dimostrare più nulla. Le dico, lui dice i Riva, ma forse hanno delle colpe non eccessive, però io ricordo che in altri paesi di Europa stessa i Riva hanno investito, cioè hanno prodotto in acciaierie con un livello di tecnologia che non ha nulla a che fare con la tecnologia di Taranto. Taranto ha una tecnologia fondamentalmente degli anni 60, quindi è indietro di 2-3 generazioni proprio di industrie. E poi si parla, dice, dei custodi giudiziari o comunque dell'amministrazione controllata che avrebbe provocato una crisi, un calo di fatturato. È vero che il fatturato dell'ILVA è calato, ma è calato perché? Perché ora si produce la metà rispetto a prima. per due ragioni, sia perché è necessario rientrare nei limiti di emissioni, perché con quei livelli di produzione di 12 milioni di tonnellate, come era qualche anno fa, si va oltre tutti i limiti di inquinamento che ora si conoscono, a differenza di qualche anno fa, quando non venivano divulgati o addirittura venivano tenuti nascosto. E poi c'è la crisi dell'acciaio mondiale. Ora c'è una minor richiesta di acciaio. Tra l'altro, prima a Taranto si produceva acciaio a costi più bassi. Perché? Perché non si investiva nel limitare l'inquinamento, insomma, o perlomeno non si investiva in tecnologia, e quindi addirittura l'acciaio di Taranto costava meno dell'acciaio prodotto in Romania, addirittura pure meno dell'acciaio prodotto in Cina a tonnellata. Ora no, questo non è più possibile.
Giuseppe,
chiudo solo, sì, per dire, cioè, i tanti miliardi trovati nelle banche estere, riconducibili, i processi lo diranno, alla famiglia Riva, sono soldi che dovevano essere investiti in tecnologia.
È il motivo per il quale, appunto, ho citato, leggendo Porro, ho voluto ricordare un dato che nell'articolo di Porro non viene menzionato, cioè che il punto, al di là della responsabilità penale che è affare dei tribunali, ma insomma, nella vicenda di Taranto, dell'Ilva di Taranto, che peraltro richiederebbe, personalmente la questione nella vicenda mi appassiona, è vicenda di cui mi sono occupato, richiederebbe, dico, una trasmissione intera, ma non c'è alcun dubbio, lei ha ragione, ci sono in questa vicenda ci sono dei fatti che sono incontrovertibili, cioè l'Ilva, gli stabilimenti dell'Ilva, e questo secondo me è un dato ineludibile, sono arretrati dal punto di vista tecnologico, sono stati utilizzati e sfruttati nel tempo i denaro, gli utili imponenti, importanti che quegli stabilimenti hanno prodotto, sono stati solo in minima parte reinvestiti, il resto è stato portato all'estero. E per quanto riguarda poi le vicende terminali della gestione Riva dell'Ilva, andrebbe, non so, ricordo anche che cosa è stato lo scambio che i Riva fecero con l'allora presidente del Consiglio Berlusconi, barattando sostanzialmente il loro ingresso nel capitale di Alitalia, impresa notoriamente, diciamo, fuori dal perimetro del core business dell'acciaio, in cambio di una, diciamo così, un provvedimento che riguardava la misurazione, il grado, la tolleranza di impatto ambientale a loro favorevole, per non parlare degli innumerevoli episodi di corruzione locale che sono emersi nelle indagini della magistratura. Insomma, sono d'accordo con lei, diciamo, anche qui Porro è, mi sembra francamente, un po' partigiano se vuole risolvere la questione dell'acciaio italiano, in particolare dell'Ilva di Taranto, ha una faccenda di cui chiedere conto ai PM di Bari. Stesso discorso vale ovviamente per la Thyssen. Peraltro vi leggo un SMS proprio su questo, in cui uno degli ascoltatori diceva: forse andrebbe ricordato che diciamo, la Thyssen ha fatto quel che ha fatto in Italia perché non gli veniva consentito in altri paesi europei come la Svizzera o la Germania. Quindi poi prima o poi è finita male anche qui da noi. Ma la Thyssen faceva quello che in nessun altro paese europeo gli sarebbe stato mai consentito di fare. Pronto, buongiorno.
Pronto, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Ciao, sono Stefano.
Ciao Stefano.
Stefano Giulidori. Allora, io chiamo per la questione di Stefano Cucchi.
Sì.
Allora, abbiamo visto che la soluzione riguarda le responsabilità individuali. Allora, io mi chiedo, di grazia, come è possibile non indignarsi, perché mi sembra evidente che una persona da sola non si possa infliggere certe cose. Questa è una cosa che mi ha veramente colpito. E poi mi chiedo soprattutto perché ci sia il bisogno, in uno Stato come il nostro, che nelle carceri o in posti simili succedano degli episodi da regime sudamericano, nel senso che senso ha infierire sulle persone qualsiasi crimine abbiano commesso. Questa comunque è storia, perché in situazioni come Bolzaneto è successo questo. E poi la cosa che mi fa abbastanza rabbrividire è il fatto che vengono messe in discussione delle istituzioni fondamentali, perché cioè, da una parte mi sorgono molti dubbi su chi deve amministrare la giustizia. Io non mi sento protetto da delle persone che si sentono autorizzate a menare le mani indiscriminatamente. Poi anche il carcere, che dovrebbe essere un luogo in cui comunque c'è una possibilità di riscatto delle persone, perché trattare le persone in questo modo? E poi anche un'istituzione come gli ospedali, come i medici, che ci dovrebbero curare, non dovrebbero nascondere malefatte altrui, in sostanza. E poi una cosa che non sono riuscito a capire in questi giorni è se c'è stata una posizione, è stata dichiarata una posizione da parte della Presidenza del Consiglio, il ministro di Grazia e Giustizia, insomma, voglio sapere se questo è stato fatto.
Innanzitutto grazie alla telefonata. Provo ad andare per ordine sulle questioni che lei solleva. Ma diciamo, mi sembra francamente che l'indignazione ci sia stata, e sia stata anche tutto sommato. Si è riuscita anche a far sentire la propria voce. Ilaria Cucchi questa mattina sul Fatto ricordava che soltanto sul suo profilo Facebook nelle ultime 48 ore si è concentrata l'attenzione e la solidarietà di 3 milioni di utenti. Quindi mi sembra, ma anche dalla lettura dei giornali, adesso io stamattina ho dato conto del corsivo di Ferrara sul Foglio, che in questi giorni è stata forse una delle poche voci dissonanti rispetto, diciamo, alle questioni che sono state che pone la sentenza d'appello di Cucchi. Mi sembra che l'indignazione e per certi aspetti anche la rabbia ci sia stata, sia visibile sia palpabile, al punto appunto da convincere il procuratore di Roma a dire cose che probabilmente altrimenti non avrebbe detto, anche perché nelle parole del procuratore di Roma è evidentemente anche l'ammissione di errori commessi dalla procura di Roma in fase istruttoria. Detto questo, credo che sia qui, come sempre, bisogna evitare di fare confusione. Tra l'altro anche qui colgo l'occasione per rispondere a un po' di SMS che stanno arrivando sulla vicenda Cucchi. Allora, non c'è alcun dubbio, e questo io credo che vada ribadito, non c'è alcun dubbio che il processo è un principio costituzionale, un principio di civiltà, che la responsabilità penale è personale. Questo vale e doveva valere per Stefano Cucchi e deve valere per gli imputati di questo processo. La responsabilità penale è individuale, la responsabilità penale va provata, e se non si raggiunge la prova in modo, diciamo, al di là di un ragionevole dubbio, la responsabilità penale non può essere affermata. Sono principi fondamentali di uno Stato di diritto. Qual è il problema nel caso Cucchi? Nel caso Cucchi il problema qual è? Che in questo processo, nei suoi due gradi di giudizio, ma anche nella sua fase istruttoria, e prima ancora la vicenda giudiziaria di Stefano Cucchi, quella che lo ha fatto morire, questi principi hanno traballato. Stefano Cucchi è stato meno uguale di altri di fronte alla legge. La vicenda di Stefano Cucchi rompe, ha mostrato un vulnus profondo nel principio di uguaglianza di fronte alla legge. Perché? Perché Stefano Cucchi non è stato considerato, non è stato trattato con la dignità e la stregua di detenuto in condizioni magari sociali e economiche migliori delle sue. Stefano Cucchi, in quanto ex tossicodipendente, era un rottame. Era un cittadino di serie B, e come tutti i cittadini di serie B è stato avviato in quella spaventosa corsia d'emergenza che è la giustizia penale, dei processi per direttissima, la cosiddetta criminalità predatoria. processi di un quarto d'ora, 20 minuti appunto, di chi è sorpreso in flagranza di reato, per poi essere avviati alle cosiddette strutture protette, siano carceri piuttosto che reparti protetti di ospedali, in caso in cui un detenuto non sia in condizioni di salute tali da sostenere la detenzione, dove poi dove piombano in una notte dove i gatti sono tutti grigi. Allora, è questo il punto, e il punto è che una volta violato, se si viola il principio di uguaglianza di fronte alla legge, si mina un principio cardine della democrazia. Si mina il rapporto, diciamo, la dimensione della cittadinanza, il rapporto tra il cittadino e lo Stato. È questo quello che sta chiedendo in qualche modo Ilaria Cucchi, anche mostrando e quindi anche in qualche modo umiliando se stessa, il ricordo del fratello, mostrando le foto del corpo del proprio fratello ridotto in quelle condizioni. Dicevo, qualche sms su questo, anche qui per evitare di fare confusione. Un ascoltatore scrive, dice: vabbè, ma in questa vicenda nessuno ricorda che in qualche modo anche la famiglia ha una responsabilità. Sostanzialmente, se Stefano Cucchi non fosse stato un tossicodipendente, le cose non sarebbero andate come sono andate. Allora, premesso che nessuna condizione, nessuna inclinazione, sia quella, diciamo, la condizione del tossicodipendenza piuttosto che un'inclinazione sessuale o religiosa giustifica la condanna a morte, e quindi, diciamo, non è un prezzo la morte che può essere pagato da nessuno. Premesso questo, io invito per esempio questo ascoltatore a leggere un libro molto bello uscito qualche anno fa, Vorrei dirti che non eri solo, un libro scritto proprio da Ilaria Cucchi con giornalista del Corriere Giovanni Bianconi, edito da Rizzoli, in cui si dà conto di che cosa è stato il calvario della famiglia Cucchi, come quella famiglia è stata vicina a quel ragazzo negli anni in cui quel ragazzo entrò in comunità per disintossicarsi. Anche questo, diciamo, è un'altra delle banalità che sono state dette in questi giorni, anche diciamo, una delle feroci banalità dette in questi giorni sul fatto che Stefano Cucchi sia stato lasciato solo dalla sua famiglia, se se ne fossero occupati sarebbe andata diversamente, no? Sembra un po' come la perizia d'ufficio di questo processo: è morto di fame e di sete. Adesso staremo a vedere quello che succede, quello che accadrà. Diciamo, probabilmente queste ultime 48 ore e la reazione suscitata dalla sentenza d'appello forse farà in modo che questa vicenda non si chiuda così come forse era destinata a chiudersi se non ci fosse stata l'ostinazione civile della famiglia e l'attenzione dell'opinione pubblica. Pronto, buongiorno.
Buongiorno, sono Simonetta, telefono da Genova.
Buongiorno.
Pronto?
Buongiorno, la sento Simonetta.
Allora, io volevo parlare dell'allerta meteo che abbiamo di nuovo per pericolo alluvione. Speriamo che sia un'allerta falsa, per carità, però secondo me il problema sarebbe da trattare alla radice, cioè non è stato fatto lo scommatore, sarà colpa di qualcuno, ma comunque era un tapullo, non è che ci levava dal pericolo totale. I modelli matematici, le previsioni abbiamo visto che non ci proteggono. Qual è la causa delle alluvioni, a parte le mille piccole cause? Ma è la copertura dei torrenti. Il Bisagno è quello più grosso e che è esondato questa volta, è esondato l'altra volta. Io ho ancora spalato nel 70, ne ho visti tanti alluvioni. Nelle città più evolute, più ben organizzate, parlo di paesi esteri, in Germania, in Svizzera, quando ci sono ruscelletti che passano nel centro città, che sono stati coperti per ovvi motivi negli anni 30, 40, 50, eccetera, eccetera, li scoperchiano perché adesso le vie d'acqua, il contatto con la natura, i parchi urbani, insomma, è un business anche quello. Quindi all'estero si scoperchiano, noi invece abbiamo coperto tutto, abbiamo finito di costruire garage interrati nell'area dell'Alveo pochi anni fa a Genova, quindi La scopertura sarebbe un'operazione enorme, ne ho sentito parlare ma molto poco, economicamente intendo, perché si tratta del centro città abitatissimo, però il problema abitativo è minimo, perché a Genova negli anni 60 eravamo 1 milione, adesso siamo 600.000, quindi cioè, è un falso problema. È una questione da pensare con sguardo verso il futuro, finanziamenti che a livello locale non ci sono, ma sarebbe un'operazione veramente intelligente da fare. Un recupero di aree centrali, quella del Bisagno, ma quella degli altri torrenti, che lo Sturla, il Chiaravagna, l'Eiro, cioè è inutile che li elenchi perché i genovesi li conoscono e non genovesi non gliene importa niente, ma insomma bisognerebbe guardare al futuro, come è stato fatto negli anni 30 quando è stata fatta Piazza della Vittoria. Allora era campagna, era più facile, signora, però si può fare.
Signora, io
chiudo perché capisco che...
No, io raccogliamo volentieri la sua proposta, oltre naturalmente ad augurarci come lei che l'allerta meteo sia un'allerta che è destinato a spegnersi nelle prossime ore. Naturalmente, dicevo, accogliamo volentieri, rilanciamo volentieri attraverso Prima Pagina questo suo invito, questa sua proposta. Mi piace anche il titolo, guardiamo al futuro. Insomma, è un paese nostro che ha bisogno molto di guardare al futuro. L'importante è che si guardi al futuro con una qualche idea in testa, qualche idea concreta in testa, perché guardare al futuro di per sé non significa molto. Guardare al futuro con un'idea, come quella per esempio lei adesso ha ampiamente articolato e spiegato, mi sembra positivo e mi sembra anche di buon auspicio, quindi vediamo se qualcuno la raccoglierà. Pronto, buongiorno.
Buongiorno, Mario da Roma.
Buongiorno Mario.
Io ho letto, ascoltando stamattina la rassegna stampa estera, e ho sentito un po' quelle che sono le situazioni in ordine al fatto del referendum che si sta tenendo, anzi che si è tenuto qualche giorno fa nell'est dell'Ucraina, e ovviamente la Mogherini non ha perso tempo, si è subito allineata sulle posizioni filo americane, quindi non stupisce il fatto che sia stata messa lì per gestire certe situazioni. Allora ci si chiede, ma che senso ha la volontà dei popoli quando la volontà dei popoli è subordinata allo sponsor che di volta in volta, per motivi geopolitici, questo sponsor decide se certe volontà siano valide oppure no? Qual è il parametro, qual è il paradigma? Allora, nel Kosovo gli americani hanno fornito ai kosovari le armi, le munizioni, le tute mimetiche nuove e hanno sponsorizzato la separazione dalla Serbia, perché la Serbia era l'ultimo paese comunista in Europa, no? Poi gli americani si sono preoccupati di circondare l'ex Russia, l'Unione Sovietica, di missili in Polonia, nelle Repubbliche Baltiche, un'aggressione militare, vista alla fine dei due blocchi, si sono preoccupati di posizionarsi negli ex paesi satelliti dell'Unione Sovietica. E adesso questo, le persone, ancorché abitanti presenti in un contesto occidentale, non è che ci abbiano la coscienza all'ammasso e soltanto perché siamo in Italia diamo ragione agli americani e alla Mogherini, che ovviamente si è schierata subito, non ha perso tempo, veramente complimenti alla Mogherini, si è subito rivelata per quello per cui è stata destinata. Ecco, queste sono le considerazioni.
No, Mario, è molto chiaro quello che lei dice. Ma io, insomma, adesso non le sembri cinico, no, quello che le sto per dire, ma credo sia semplicemente molto, molto realistico. Quando si parla di autodeterminazione dei popoli, e insomma, le sue considerazioni mi pare che lo dimostrino, purtroppo si sa e tutti sappiamo che il principio di autodeterminazione incrocia ed è in qualche modo anche spesso accompagnato, facilitato oppure soffocato da quello che sono i rapporti di forza che innervano la geopolitica del pianeta. Ci sono popoli la cui autodeterminazione è tollerabile, in un dato quadro, e popoli la cui autodeterminazione è intollerabile o comunque tollerabile solo a un determinato prezzo. Da questo punto di vista, diciamo, la Mogherini fa il suo mestiere, la Mogherini fa il ministro degli esteri dell'Unione, esprime quindi una posizione atlantica. Questo non mi stupisce, ecco, se le posso dire, non l'ho trovato sorprendente, mi sarei sorpreso del contrario, ecco, sarebbe stata una notizia, no? Se la Mogherini avesse detto qualcosa di, diciamo, di contrario a quel che ha detto. Dopodiché le sue considerazioni, ripeto, sono assolutamente vere, così come è assolutamente vera la, diciamo, incoerenza rispetto al tema e ai temi delle autodeterminazioni dei popoli che le grandi potenze, i grandi paesi sulla scena internazionale hanno avuto e assumono nel tempo. Ma diciamo di incoerenze nella politica estera sono lastricate le storie di tutte le diplomazie, a maggior ragione le diplomazie dei grandi paesi. Pronto, buongiorno.
Pronto, buongiorno, salve, mi chiamo Stefano, chiamo da Torino.
Buongiorno Stefano.
Pronto?
Sì, buongiorno Stefano, la sento.
Buongiorno, ok. Io chiamavo per un motivo. Il caso Cucchi,
sì,
secondo me, non è macroscopico, è microscopico. E mi spiego, la giustizia italiana, secondo me, è al collasso. Questa è soltanto una piccola goccia che pone un'evidenza lampante di fronte a tutti, mi sembra, no? Perché non può ancora chiamarsi giustizia una cosa che perdona case a propria insaputa a un ex ministro, che lascia a piede libero un condannato. Parlo di Berlusconi, ma ce ne sarebbero, penso, a Iosa, no? Poi i casi si perdono, adesso non sto qui a tediare tutti. Lo stesso fatto che fossero, parlando dell'Ilva di Taranto, fossero stati bloccati dei soldi in Riva, gli sono stati sbloccati circa un anno fa, se non vado errato. Cioè, ma questa è una cosa che si chiama giustizia? Ma è questo, secondo gli altri italiani, è una cosa che depone a favore di un ritorno nel nostro paese di investimenti? Ma io scapperei da questo paese, non che verrei qui a investire, se fossi un imprenditore.
Stefano, io allora, innanzitutto grazie per la telefonata, ma mi sembra che lei dica, faccio due ordini di considerazioni, quindi provo a risponderle e interloquire per ordine. La prima cosa lei dice, cioè, un caso Cucchi in fondo è un caso microscopico. Non c'è dubbio che il caso Cucchi non è l'unico caso di mala giustizia. Io dico che non sono d'accordo nel definirmi un microscopico, capisco in che senso lei lo definisce microscopico, cioè è una goccia in un mare, è una goccia di illegalità in un mare di illegalità. E quindi capisco l'aggettivo che lei utilizza. Io le dico e penso che invece, diciamo, sia macroscopico, perché poi nel caso Cucchi è come, diciamo, precipitano tutta una serie, poi ci sono, insomma, l'informazione, la coscienza di un paese funziona anche poi in questo modo, ci sono dei momenti, ci sono delle storie che per mille motivi diventano simboliche, fortemente simboliche di una serie di questioni cruciali che attengono alla nostra convivenza civile, nel caso specifico attengono anche al funzionamento della giustizia, della macchina della giustizia penale. Ora, quando lei dice, insomma, ragioniamo su che cos'è ormai il tasso di illegalità in questo paese, ragioniamo sul fatto che è l'illegalità, il tasso di illegalità di questo paese che tiene lontano gli investimenti esteri, io le dico che sono perfettamente d'accordo con lei. L'illegalità diffusa nel paese è la questione nazionale. è la questione nazionale. Ci possiamo girare intorno quanto vogliamo, possiamo continuare a esercitarci sulle norme del diritto del lavoro, possiamo immaginare tutte le riforme possibili, possiamo immaginare la riforma della pubblica amministrazione, ma finché noi non svuoteremo, noi non cominceremo a reintrodurre un principio di legalità, il rispetto e l'osservanza severa, rigida del principio, cioè quando non capiremo che l'illegalità è l'emergenza nazionale, è un'emergenza nazionale, è un'emergenza ormai diffusa, noi non andremo da nessuna parte. Da questo punto di vista, certo, il caso Cucchia, per questo insisto, non è microscopico, perché è un esempio di malfunzionamento della giustizia penale. Come mi è capitato di dire nella telefonata precedente, il nostro è un paese, ma questo diciamo è il frutto di 20 anni di politiche giudiziarie di un certo tipo. Questo ormai è un paese in cui la giustizia, esistono due giustizie penali: la giustizia penale per i cittadini di serie A o presunti tali, e una giustizia penale per i cittadini di serie B. Normalmente ai cittadini di serie A il processo penale, così come è stato sfigurato in questi anni, fino a renderlo una macchina inservibile, consente e garantisce l'impunità. Un buon avvocato, una discreta riserva di tempo e pazienza consentono reati, soprattutto reati contro la pubblica amministrazione, i cosiddetti reati dei colletti bianchi, di sfangarla, come si dice a Roma, di sfangarla agevolmente, senza troppi danni. Un'esistenza modesta, la mancanza di risorse per pagarsi un buon avvocato garantiscono a un qualunque cittadino invece, come dire, il massimo della severità da parte dello Stato, il massimo della pena, il massimo della severità, sicuramente un rapido ingresso in carcere. E questo, diciamo, è questo quello che racconta, tra l'altro, il caso Cucchi, nonché poi, come dire, un trattamento una volta nelle mani dello Stato senza riguardi. E a proposito di Cucchi, vi leggo alcuni degli SMS. Scrive Ernesto da Verona: caso Cucchi, 3 milioni di ignoranti che non sanno che, come detto ieri da un medico esperto in materia, la droga rovina il fegato e a seguito di ciò anche un lievissimo trauma provoca degli ematomi mostrati da certi giornali. Poi scrive ancora Franco, non si sa da dove, quanto valeva in moneta per i parenti Cucchi da vivo e quanto vale oggi. Vi leggo ancora, dalle notizie che circolano sui giornali e per radio non mi sembra che manchino le prove sulle responsabilità nelle varie fasi della detenzione del povero Cucchi. Mi sembra piuttosto che il trionfo dell'omertà che nei gangli dello Stato, specie nelle forze di polizia, alligna. Le idee che circolano sono ben espresse dalle sconcertanti dichiarazioni di un rappresentante sindacale della polizia che dovrebbero essere oggetto di sanzione da parte degli organi amministrativi del Ministero dell'Interno. Quanto affermato non appartiene alle libertà sindacali ma alle opinioni censurabili e sovversive. Le foto dimostrano che un omicidio è stato commesso, non sarebbero esposte se la gente non venisse soppressa. Allora, questi SMS mi sembra che dimostrano il fatto che diciamo comprensibile, nel caso Cucchi suscita emozioni. Io personalmente trovo sgradevole l'approccio al caso Cucchi, l'approccio ideologico al caso Cucchi. Io adesso mi dispiace dovermela prendere con questi due ascoltatori, Franco, quanto valeva in moneta per i parenti Cucchi da vivo, quanto vale oggi, la trovo una considerazione francamente feroce. Comunque gli rispondo, Cucchi da morto è stato valutato dalle assicurazioni dei medici dell'ospedale Sandro Pertini 1.300.000 euro. Credo francamente, ma non perché sia il portavoce della famiglia Cucchi, ma perché sono un essere umano, che non c'è prezzo per una vita umana. Quindi credo, caro Franco, che Stefano Cucchi da vivo valesse molto di più per la sua famiglia di 1.300.000 euro. E penso anche, e qui diciamo magari fugo anche un po' di confusione in questi giorni, quando ho letto, ho visto in qualche SMS il risarcimento dello Stato. Lo Stato non ha risarcito un bel niente. Sono le assicurazioni dei medici del Pertini che hanno riconosciuto, hanno transato con la famiglia e hanno versato un indennizzo di 1.300.000 euro per evitare che la famiglia si rivalesse in sede civile nei confronti di questi medici. Quindi diciamo è stata una transazione per evitare un processo per danni civili. E che peraltro in quella transazione c'è anche evidente il riconoscimento implicito che qualcosa non ha funzionato in quell'ospedale. Per quanto riguarda l'altra questione, c'è 3 milioni di ignoranti, un medico esperto in materia, la droga rovina il fegato. La droga distrugge l'esistenza, non rovina soltanto il fegato. E qui rispondo a Ernesto da Verona, non c'è alcun dubbio, ma come dicevo all'inizio e come non mi stancherò di ripetere, il fatto di essere stato un tossicodipendente, parentesi, Stefano Cucchi viene arrestato con pochi grammi di hashish, quindi neanche la più pesante delle droghe, ma il fatto di essere stato, ripeto, un tossicodipendente o essere un tossicodipendente non giustifica la morte, non giustifica il pestaggio, anzi, a maggior ragione un tossicodipendente o un ex tossicodipendente, una volta nelle mani dello Stato, dovrebbe essere trattato in modo proporzionale anche alle sue condizioni di salute. Quindi francamente non capisco, peraltro Ernesto scrive un lievissimo trauma, i traumi di Stefano Cucchi come risultanti dell'autopsia sono stati traumi terribili, non lievissimi. Andiamo avanti con le telefonate, pronto chi c'è?
Pronto, buongiorno, mi chiamo Giovanni, chiamo dalla provincia di Udine. Quindi mi ricordo quanto stavo dicendo adesso, lei in merito al caso Cucchi, ma proprio in merito voglio analizzare su far presente ciò che avviene dopo che il ragazzo è uscito fuori dalla tossicodipendenza. Io ne ho un'esperienza, diciamo, di un familiare che automaticamente ne è uscito fuori ormai da 20 anni, però praticamente non c'è quasi nulla dal punto di vista, diciamo, delle istituzioni che possa tutelare questo ragazzo o comunque che lo abbia ritenuto normale rispetto a tutti gli altri. Quindi sei macchiato nel momento in cui tu sei entrato dentro il circolo della droga, e senza contare che nel momento in cui adesso ogni 6 mesi deve puntualmente fare i vari esami per avere il rinnovo della patente, gli costa circa 600 euro. Adesso io non lo sapevo, onestamente lo sono venuto a sapere non molto tempo fa, che ha questa incombenza, al di là degli esami che devi fare regolarmente, però gli costa questi 600 euro, al di là di tutto quello che uno dovrebbe avere, che ogni volta che vai a cercare lavoro automaticamente hai sempre questa spada di Damocle sulla testa, che tu sei stato incline alla tua debolezza, diciamo. E tutto questo si ripercuote, quindi nel caso di Cucchi ne è stato poi questo: tu nel momento in cui vieni fermato hai già questa macchia sulla pelle o comunque dentro nella tua coscienza, che vieni condizionato da questa, questo che credo che vada scardinato, cioè non viene fatto dal mio punto di vista una tutela dal punto di vista del ragazzo che ha avuto una sua debolezza, ma è stata una debolezza che se ti sei disintossicato dovresti essere appunto aiutato nel corso della tua vita.
Giovanni, la ringrazio, le rispondo brevemente così facciamo in tempo a prendere un ultimo ascoltatore. Io sono d'accordo con lei, quello dicevo prima, cittadini di serie A, cittadini di serie B, cittadini abbandonati a se stessi, ne va, è una questione di qualità della democrazia, quindi ripeto, drogati, non drogati, transessuali, cioè, insomma, c'è una forma anche, diciamo, nel nostro linguaggio ormai, diciamo, di intollerabile discriminazione. Qui non si tratta di essere politicamente corretti, si tratta semplicemente di essere persone civili. Quindi bisogna che su questo si cominci ad alzare un po' la voce, esattamente come sta facendo e come ha fatto la famiglia Cucchi per difendere la memoria di un proprio congiunto, e chiedere conto delle ragioni per cui non c'è più. Un'ultima telefonata.
Buongiorno, sono Susanna, telefono da Torino. Volevo parlare in merito ai bronzi di Riace. Secondo me basterebbe, per rendere loro onore alla loro bellezza grandissima, alla loro fragilità, non trasferirli, ma fare delle bellissime foto, delle gigantografie, esporle in un modo consono, rivolgersi a un bravissimo fotografo, anche a dei bravissimi fotografi, e con il rimando al luogo in cui essi sono conservati. Così si farebbe un'opera meritoria di divulgazione, non un'opera di esproprio, come a mio avviso, seppur temporaneo, sarebbe questo trasferimento. Si avrebbe rispetto per queste grandissime opere d'arte. Secondo me la cultura non è accumulo, magari un accumulo lapistoletto, ma è la ricerca del lago nel pagliaio, è il rispetto, La fiera di Milano, l'Expo per me è soprattutto una fiera, dovrebbe, come le madri di Salomone, le due madri, qual è la vera madre? Quella che ha a cuore il bene del suo figliolo. In questo caso i bronzi di Riace sono un bene di tutta l'Italia, che deve essere tutelato, deve essere fatto conoscere questa loro bellezza, ma rispettandoli.
Susanna, allora grazie della sua telefonata. Speriamo ci stia ascoltando Franceschini, così magari fa un tweet dopo il Colosseo, fa un tweet anche sui bronzi di Riace, sperando sempre che poi la cosa ovviamente non finisca come scrive Sgarbi oggi, lo dico, lo ripeto, perché molti ascoltatori mi scrivono, stanno scrivendo dicendo dove ha scritto Sgarbi? Sgarbi ha scritto su Il Giornale, quindi chi vuole leggersi l'articolo di Sgarbi sul Colosseo lo trova su Il Giornale. Dicevo, speriamo che il Franceschini stia ascoltando, che anche la questione dei bronzi di Riace trovi, diciamo, una sua soluzione, diciamo, non solo accettabile, ma importante, utile per il paese. Ripeto, magari ci sta ascoltando Franceschini e farà un tweet. Allora, il tempo, sono arrivato praticamente alla fine. Io vi ricordo che dopo pagina 3, la rassegna delle pagine culturali, va in onda alle 10, tutta la città ne parla, che continua la discussione sui temi che questa mattina vi hanno maggiormente interessato. Continuate naturalmente a seguirci anche sul sito Prima Pagina e sulle pagine dei social network. Noi ci sentiamo domani mattina. Buona giornata a tutti.
Carlo Bonini, inviato del quotidiano La Repubblica, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina, un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.